Tornano le trombe a mano su Radio Bartolomeo Eustachio. Trentottesima puntata, programma di informazione e controinformazione. Oggi è martedì 17 giugno, andiamo a leggere i titoli. Brasile. Mentre tutti sono concentrati sullo sport, nel paese latinoamericano è scoppiata la rivolta nelle piazze e nelle strade.
Notav, tra repressione in Liguria, Piemonte e nuove spinte in Veneto.
Verona, Emporio dei Poveri. Coraggio ragazzi, è solo un supermercato.
Veronetta, scritte fasciste nel quartiere universitario.
E concluderemo poi con la Palestina. Ricominciano a piovere le bombe israeliane, ma vengono arrestati i palestinesi.
Erano queste le trombe a mano della settimana, ricordiamo oggi è martedì 17 giugno 2014 e su Radio Bartolomeo Eustachio è pronta l'informazione contro l'informazione. Brasile. Le proteste durante i mondiali di calcio, in corso in Brasile, proseguono, nel silenzio dei media mainstream, con cadenza pressoché quotidiana. Le istanze dei movimenti brasiliani non si arrestano dunque nemmeno di fronte al gigantesco apparato repressivo disposto per non disturbare l'evento trasmesso in tutto il mondo.
Domenica 16 giugno diverse manifestazioni si sono tenute nelle città brasiliane, in particolare da registrare gli scontri tra polizia e manifestanti a Rio, con la polizia che ha anche aperto il fuoco contro chi stava protestando. Invitiamo alla visione di un video sul sito web di Radio Onda d'Urto. Riprendiamo l'articolo completo apparso invece su infoout.org.
Ulteriori scontri si sono verificati ieri a Rio de Janeiro tra manifestanti Nao Vai Ter Copa e la polizia militare. Alcune centinaia di attivisti si sono dati appuntamento in piazza Saenz, Peña, per poi proseguire in corteo verso lo stadio Maracanã, dove si teneva la partita Argentina-Bosnia. Lo stadio in questione è il più famoso del Brasile ed è venuto a costare 335 milioni di euro. Prima dei mondiali, all'entrata, sorgeva la favela Micromangueira, con 600 famiglie residenti, che è stata demolita per far spazio a un mega parcheggio per non sfigurare davanti ai turisti.
A metà del percorso, il corteo è stato attaccato dalle unità PM, quindi dalla polizia, con granate stordenti e lacrimogeni. Di fronte a questa provocazione, i manifestanti hanno semplicemente cambiato via per proseguire con i propri obiettivi. Ma pochi metri dopo, la polizia ha attaccato di nuovo il corteo, sparando anche proiettili di gomma. Gli attivisti, questa volta, hanno reagito lanciando oggetti, fuochi d'artificio e bombe carta, e sanzionando alcune banche.
Diversi video e foto testimoniano come diversi agenti della polizia militare abbiano fatto ricorso a munizioni vere. È il caso di un agente dell'unità antisommossa, il quale prima ricarica la sua arma, sale sulla moto, spara nella direzione dei manifestanti e poi si mette in moto per avvicinarsi ulteriormente. Un altro poliziotto in borghese, con la pistola in mano, discute con i giornalisti, i quali gli contestano l'uso dell'arma. In seguito sale su una macchina non in servizio e si avvicina al concentramento dei manifestanti, sparando diversi colpi.
La manifestazione si è conclusa in piazza nella Rosa e si contavano diversi feriti, tra cui uno grave, trasportato d'urgenza all'ospedale. Davanti all'escalation di violenze da parte della polizia, la quale non si fa nemmeno più tanti problemi a impugnare armi anche davanti alle telecamere, non che prima ciò costituisse un problema per loro, ma formalmente la PM ha sempre negato l'uso di munizioni vere. I manifestanti hanno annunciato che non sono disposti a fare nemmeno un passo indietro.
Ci saranno altre manifestazioni Now, Weiter, Copa, perché se da una parte c'è il Brasile, paese vetrina dei grandi eventi, dall'altra parte c'è la popolazione, accomunata dall'esigenza di riportare in primo piano le istanze come l'emergenza abitativa, l'istruzione e la sanità, le quali sono state depredate per investire 14 miliardi di dollari nei costosissimi stadi e infrastrutture di lusso. Torniamo in studio e parliamo di Notav. Il movimento Notav Terzo Valico è nel mirino di una nuova costruzione repressiva. Le procure di Genova e Alessandria provano a smorzare la mobilitazione con fogli di via, avvisi di garanzia e intimidazioni di varia natura, ultime, in ordine di tempo, quelle che dalla fine della scorsa settimana stanno raggiungendo decine di militanti, oltre 50. I Notav non si fermano, comunque. Non si fanno intimidire e anzi lanciano nuove mobilitazioni già a partire da questo fine settimana, sabato 21 giugno.
Intanto il presidente del Consiglio Renzi ha fatto sapere di tenerci molto all'alta velocità in Veneto. Ricordiamo che Verona è interessata alla tratta che la unirebbe a Brescia e poi a Venezia. Ma la ferrovia citata da Renzi è nella fattispecie la Brescia-Padova, che come tutti sappiamo è una corrispondenza indispensabile, in quanto metterebbe in comunicazione le due città che è una delle urgenze primarie di questo paese.
L'ennesima grande opera inutile e dannosa dovrebbe cominciare a riempire i cantieri l'area quest'estate. Secondo il Premier, infatti, il suo completamento sarà inserito nel decreto Sblocca Italia, che sarà reso effettivo da lui stesso entro il 30 luglio. Ne faranno parte tutte le infrastrutture cominciate e bloccate sul territorio italiano, e il TAV Lombardo-Veneto rientra nella cerchia. Una cerchia di decine di cantieri mangia soldi e inquinanti, di cui, tra l'altro, nessuno sente l'esigenza.
A Vicenza, con Renzi, c'erano i meglio industriali italioti, a partire dal patron di Confindustria, Squinzi, e dal suo predecessore, Emma Marcegaglia. Ovviamente il politico toscano ha riscosso un grande successo e scroscianti applausi. Intanto una fetta di italiani, quella degli industriali, è convinta. E la popolazione? La popolazione è la fetta che ha il privilegio di non dover essere convinta. Insomma, les jeux sont faits. Facciamo adesso una piccola chiacchierata, diciamo, Notav, con il solito nostro ospite da Brescia. Di cosa vogliamo parlare inizialmente? Torniamo al Terzo Valico?
Sì, allora, il Terzo Valico, dopo la repressione subita da Claudio, che è il portavoce, il foglio di via, ci sarà questa nuova manifestazione appunto sabato a causa delle susseguenti mezzi repressivi adottati, sempre fogli di via eccetera, verso gli altri Notav del Terzo Valico, soprattutto in riferimento alla giornata della manifestazione del 5 aprile, in cui ci furono anche violenti scontri con la polizia, però ovviamente non si parla del ferito dalla polizia e nemmeno di tutti gli scandali, soprattutto rapporti con la mafia, che sono usciti anche qui nel Terzo Valico. E mentre spostandoci nella zona di Desenzano, quindi che è la TAV che poi ripasserà per Verona, venerdì 13 giugno all'interno della rassegna Siamo la Resistenza, promossa dal Basso Garda, c'è stato un incontro in cui ha partecipato Nicoletta Dosio, che è una storica attivista del Comitato Popolare Notav di Bussoleno, il Notav Brescia e il Comitato Lavis Notav, che è formato non solo dai centri sociali ma anche dagli storici anarchici di Rovereto e anche dalle mamme Notav, tra cui quella di Marco, che è uno dei ragazzi arrestati. E come Notav Brescia abbiamo proposto una passeggiata che probabilmente sarà domenica 5 ottobre sulle colline del Lugano al Basso Garda, che verranno devastate dal passaggio del TAV. Infatti il 20% della produzione dei rinomati vini del Lugano verrà persa, e per questo ci siamo dati appuntamento per lunedì 7 luglio alle ore 20:30 per un incontro tutti insieme per iniziare il percorso alla saletta della biblioteca di Lonato, cui sono ovviamente anche invitati i veronesi.
Ecco, magari lo ricorderemo anche più avanti, visto che è il 7 luglio questo appuntamento. Ma parliamo anche un po' di Verona, dunque non abbiamo notizie precise, permettiamo, esatto, questo, però insomma trapelava già qualcosa.
Però sì, anche la riva Verona è importante per questa tratta e probabilmente qui ci saranno grossi danni a causa della doppia entrata della ferrovia, che quindi si incrocerà facendo danni da una parte e dall'altra, e quindi vediamo adesso con le...
Insomma, a Verona dovrebbe essere tutto raddoppiato.
Dovrebbe essere raddoppiato, esatto, quindi si aspettano adesso chi verrà, le case che verranno toccate dalla tratta, e
Beh, però c'è da dire che unire Brescia e Padova mi sembra un'urgenza, quindi ben venga questo deturpamento totale, insomma, Brescia e Padova. Va bene, cosa facciamo? Lanciamo una canzoncina, poi andiamo avanti?
Lanciamo una canzoncina, stiamo ascoltando in sottofondo Unbroken dai Tula, dall'album Tula, un gruppo della Repubblica Ceca.
La Repubblica di Tula.
Wanna watch you as you go. Cause you got this little bottle rocking when you simply had to roll.
Ma parliamo di Verona. Leggiamo un articolo ripreso dal sito di informazione Verona In. Non lo vogliono in via Santa Maria Rocca Maggiore, non lo vogliono in via 20 Settembre. I poveri non li vuole nessuno, neppure quando vanno a fare la spesa. Brutta pagina veronese, siamo qui a riempirci la bocca di belle parole e poi, quando si presenta l'occasione di mettere in pratica la solidarietà, ecco che ci giriamo dall'altra parte e addirittura scateniamo una vera e propria guerra nei confronti di iniziative che cercano di risolvere problemi urgenti.
Il riferimento all'Emporio dei Poveri, un supermercato per chi non ce la fa ad arrivare a fine mese e dove la spesa viene pagata con una speciale card distribuita alle persone meno abbienti. Questa struttura, di cui si parla da anni, non la vuole nessuno. Nell'ex chiesa di Santa Maria Rocca Maggiore sono improvvisamente saltati fuori reperti storici che sembrano incompatibili con questo tipo di attività. E ora anche i giardini di Palazzo Boccatrezza, in via 20 Settembre, non vanno bene.
Stiamo parlando di un supermercato, non di una bidonville. Tra l'altro gestita da un ente come Caritas che offre il massimo di affidabilità per quanto riguarda ordine e decoro. Per far capire di cosa si tratta c'è l'esempio di Modena, dove lo scorso anno è stato aperto Portobello, un emporio sociale nel quale possono far la spesa persone in difficoltà economica. L'idea è nata dal lavoro comune di un gruppo di associazioni di volontariato all'interno di un progetto di contrasto alla povertà finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato.
È deplorevole, ma comprensibile, visti i precedenti xenofobi della Lega, come alcuni membri della maggioranza della prima circoscrizione siano contrari all'iniziativa, senza neppure sapere di cosa si tratta e come sarebbe organizzata. Ma si rimane stupiti, oddio, stupiti, questo lo scrive Verona In, come anche il PD sia piuttosto tiepido sull'argomento, visto che accampa problemi di carico-scarico merci per passare ad altri la patata bollente. E anche quei residenti che temono droga e ghettizzazione farebbero meglio prima ad informarsi e poi vergognarsi. Ricordiamo che questo è una notizia ripresa appunto da questo sito di informazione, insomma ci sono cose su cui ragionare, non è che siamo d'accordo esattamente su tutto, però sembra una notizia da dare, insomma.
Sì, diciamo che vabbè, su la posizione del PD rimane sempre dubbiosa.
A parte quello, insomma, anche questa cosa di distribuire carte, c'è stato tante volte nella storia da una parte e dall'altra, insomma, non sempre è andata bene, non so.
Staremo a vedere il proseguio, comunque.
Comunque per ora non si fa.
Per il momento non si fa, mentre si farà, sempre per ritornare al PD e ritornare al Veronetto, un provvedimento approvato da tutta la giunta comunale, PD compreso, del taglio dei platani in Corso Milano, per allargare Corso Milano. Settimana scorsa c'è stata un'assemblea pubblica per sensibilizzare la popolazione, i lavori dovevano già partire lunedì scorso, invece non si è visto neanche un operaio, questa settimana neppure, mentre è ufficiale la notizia che i lavori per allargare la strada e intensificare il traffico di auto, anziché incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici e di bici, mezzi più ecologici, si faranno, quindi verranno tagliati questi platani per far spazio alle auto, quindi meno alberi e più auto per il comune veronese.
Passiamo ora al quartiere di Veronetta, dove nella zona universitaria e antifascista di Verona sono comparse nella notte alcune scritte riportanti simboli di estrema destra e firmati Forza Nuova, svastiche sui muri, croci cerchiate, adesivi del partito fascista, razzista e omofobo. I muri del quartiere si imbruttiscono dunque alcune settimane dopo che erano comparse altre scritte molto più allegre.
Da alcune settimane, in diversi posti di Veronetta, vicino all'università, erano spuntate scritte che inneggiavano, probabilmente con toni scherzosi, alla gentrificazione, cioè alla bonifica di un'area sotto l'aspetto del decoro, in modo tale che possa diventare accogliente per famiglie e gente bene. Cosa che evidentemente non è Veronetta, in quanto pullano lavori nuovi per migliorare ogni buco del quartiere e permettere così l'arrivo della gentry.
Dagli sfottò anticapitalisti alla poca fantasia fascista, qualche svastica, qualche adesivo, un po' come dire ci siamo anche noi, un po' come per mettere paura, occhio che se giri di notte puoi incontrare anche quelli di Forza Nuova. Va da sé che le svastichette e gli adesivi saranno presto coperti, ma la conflittualità, quella sui muri, si è di nuovo accesa. Vediamo come si comporteranno i nostri bei vecchi palazzi dopo essere stati schifati da questi beceri disegni. E aggiungiamo che tra l'altro proprio stamattina, la mattinata di martedì, alcune scritte sulla gentrificazione sono scomparse. Adesso vediamo in quanto tempo scompariranno anche appunto queste croci cerchiate, queste svastiche.
Che gli autori della cancellazione delle scritte sulla gentrificazione siano gli stessi delle scritte delle svastiche.
O magari il comune, perché alla fine il comune prima o poi le coprirebbe, credo, no?
Sì, beh, si copre quelle sulla gentrificazione, però potrebbe anche direttamente coprire quelle delle svastiche.
Comunque, cioè, non è che vogliamo parlare di una lotta adesso di simboli sui muri di Veronetta, era tanto per, insomma, dirlo.
Sì, anche perché in mesi e mesi di assenza, di conflitto, ritornano a farsi vedere solo sui muri, però con scritte sui muri, e i ragazzi di estrema destra che danno un segno della loro presenza dopo mesi e mesi di assenza. Ne facevamo anche a meno, per
sì,
carità.
Sì, sempre stato benissimo. Allora, nel sommario all'inizio della puntata avevamo detto che avremmo parlato di Palestina. Colpa mia se non ne parleremo, perché? Perché abbiamo già sforato i tempi di mezz'ora, non vogliamo essere troppo lunghi col notiziario e in più volevamo anche informarci un po' meglio sulla Palestina, appunto dire qualcosa di più. Ci sono state molte bombe degli israeliani, ci sono stati 40 palestinesi arrestati e insomma magari ne parleremo martedì prossimo in maniera più approfondita.
Anche perché la situazione è in continua evoluzione, quindi gli aggiornamenti ce ne saranno sicuramente, magari riusciremo a fare un quadro un po' più completo e a spiegare meglio quello che sta accadendo.
Passiamo agli avvisi?
Passiamo agli avvisi, come di consueto, partiamo con oggi, praticamente in mentre state ascoltando la radio, si spera in moltissimo.
Quindi andate via subito.
C'è un'iniziativa al Gigi Piccoli dal titolo Mondiao Meravigliao.
Ecco, è iniziato un'ora fa, diciamolo, perché li ritroverò alle 7:30,
esatto.
Però è in corso ora, quindi va bene insomma.
Sì, perché ci sarà la proiezione della partita Brasile-Messico che inizia alle 9, quindi sì, l'evento è iniziato un'ora fa, però la partita inizia alle 9, quindi più o meno siete lì, potete finire di sentire la fine della puntata.
Ma perché? Perché stiamo parlando dei mondiali? Cosa c'è in realtà a Gigi Piccoli?
Al Gigi Piccoli, prima della proiezione di ogni partita, ricordiamo che ne faranno vedere 4, si parte con oggi a partire dalle 21 con Brasile-Messico, poi venerdì 20 dalle ore 18 con Italia-Costa Rica, poi lunedì 23 alle 22 Brasile-Camerun e poi martedì 24 ci sarà Italia-Uruguay.
Ma perché stiamo dicendo sta cosa? Insomma?
Stiamo dicendo sta cosa perché prima della proiezione di ogni partita verranno scambiate 4 chiacchiere facendo un'analisi sul quello che sta accadendo in Brasile. Quindi sì, l'evento, la visione della partita è un po' un modo per... un po' una calamita per attirare le persone al GP piccoli, però le persone verranno poi informate sulla situazione del paese, sulla situazione delle rivolte, ed è un'occasione di confronto per guardare con un occhio un po' più critico i mondiali di calcio in Brasile. Però oltre alla critica poi ci sarà anche un po' di divertimento, non mi riferisco tanto alla visione della partita, ma ci sarà poi la possibilità, e sono tutti invitati, a replicare in campo le azioni delle partite, o meglio, finita la partita si gioca a calcetto, e con questo caldo alla sera non penso che faccia piacere un po' a tutti giocare a calcio, scambiare due tocchi di pallone.
Forse a me no, lo dico. Comunque, altri appuntamenti restiamo...
Mente sapendo di mentire.
No, beh, ma ascoltami, cioè non esco la sera per andare a giocare a calcetto, sudo, mi viene mal di gola, no. Abbiamo un altro appuntamento, lo dico così, hai iscritto per quello di venerdì, per il concertino, no vero?
Cioè, no.
Lo posso dire a memoria.
Diciamo la memoria.
A memoria, allora, ai Preti ci sarà un concertino che è super importante perché suonano i Poca Ombra, che sono al loro primo live ufficiale, una formazione giovane di brani inediti di rock strano, diciamo, adesso non so bene come catalogarli.
Però la cosa più importante è che il batterista... Chi è?
È un membro di Radio Stacchio. A me non piace fare i nomi perché prima o poi so che ci arresteranno tutti e quindi preferirei non fare nomi. Comunque è membro di Radio Stacchio e non sono io. Giusto per...
Ok.
Dunque, l'appuntamento con i Poca Ombra è verso le 8 questo venerdì, perché appunto alle 6 purtroppo ci sono sti cavolo di mondiali e quindi doveva essere alle 6 ma l'hanno spostato alle 8. Quindi l'appuntamento è all'Osteria I Preti,
in via Interrato dell'Acqua Morta.
Esatto, venerdì alle ore 8 con i Poca Ombra.
E però per ritornare a fare un po' di ordine, il 19 giugno parte Guardare Sotto, rassegna di film documentari, con ingresso gratuito, e per il momento il programma non è ancora ben definito, vi invitiamo però a seguire il nostro blog dove vi terremo aggiornati, perché comunque si parla di... Ah no, scusate, errore mio.
C'è scritto tutto.
C'è scritto tutto sull'immagine, cioè, si parte giovedì 19 giugno alle ore 20:30, ci sarà la proiezione di Lost Rivers.
Dove?
Al passaggio pedonale di Porta Vescovo.
Ah, ecco.
Quindi...
Ore 20:30.
Esatto.
Ricapitoliamo. Giovedì 19 giugno, dopodomani.
20:30, Lost Rivers. Sotto passaggio pedonale di Porta Vescovo. Che per chi non ha mai avuto modo di passare là sotto, perché ricordiamo il passaggio è sempre chiuso... Non è male come...
Non è male.
È un modo per riscoprire posti e luoghi della città che sono stati chiusi, non si capisce bene perché.
Riscoprire i sotterranei.
E sempre venerdì alle ore 17:30 a Porta Vescovo ci sarà un'iniziativa dal titolo Oltre il Vuoto, mappatura dei luoghi in disuso e strategia di riciclo urbano. Questo sempre... fatto dall'associazione Agile. Venerdì 20 giugno verrà presentato a Porta Vescovo il lavoro che ha occupato da un anno a questa parte, il lavoro dell'associazione Agile. Si esamineranno le criticità riscontrate, si presenteranno alcune realtà virtuose nell'ambito del riciclo urbano per poi allargare la scala di analisi con i preziosi contributi di alcuni docenti del Politecnico di Milano, dell'Università degli Studi di Trento e dello IUAV di Venezia.
Preziosi si spera, ovviamente.
Esatto. La tavola rotonda si terrà all'interno della porta e nel sottopassaggio pedonale, dove saranno esposti gli elaborati grafici che descrivono il fenomeno del disuso a Verona.
Poi per carità, il disuso c'è anche a chi piace, eh? Nel senso, però insomma, se siete interessati.
E diciamo che abbiamo finito con gli appuntamenti.
Io vorrei un saluto dal nostro amico che è un po' che è in silenzio qua, from Brescia.
Allora, ne approfitto per citare un altro evento che è sabato, per chi ha la disponibilità e la voglia di spostarsi verso Brescia, ci sarà una serata di autofinanziamento del gruppo Nota Brescia al centro sociale 28 maggio a Rovato. E poi la grande data, che però vabbè, ne riparleremo più avanti con aggiornamenti su anche chi suonerà, eccetera. Ci sarà il 5 luglio l'ecoparata a Brescia, molto importante, in cui parteciperanno la maggior parte dei gruppi antinocività di Brescia.
Bene, chiudiamo anche ricordando le voci dal bosco questo fine settimana verso Trento, sulle montagne.
Sì.
Ok, fine. L'abbiamo ricordato.
L'abbiamo ricordato e vabbè, diamo una piccola pulsa in orecchio, sempre il 5 luglio, per riallacciarmi al nostro ospite bresciano, ci sarà una TAZ a Verona con 5/9 gruppi e il tutto sarà fatto per dare sostegno al Circolo Pink che, come molti di voi sapranno, chiude i battenti, si sposterà in un'altra sede, però c'è ancora un debito da pagare, quindi questa TAZ viene fatta apposta per dare sostegno e pagare i debiti che ha il Circolo Pink.
Mentre il 31 dicembre ci sarà un veglione di Capodanno ovunque.
E vi lasciamo con l'ultima canzone di oggi, ricordiamo il gruppo di oggi che avete ascoltato e che ci ha fatto compagnia, sono i Tula, dall'album
Tula.
E vi lasciamo con Tomorrow, perché Tomorrow ci sarà la replica di Crombie a mano.
grandissima presentazione.
Quindi, per chi non ci ha sentito, abbiamo sentito soltanto gli ultimi minuti della puntata, domani, mercoledì, alle ore 13, ci sarà la replica di Crombie a mano, 38esima puntata del programma di informazione contro l'informazione. E noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Il mio compagno mi ricorda che comunque chi vuole può ascoltare il podcast sul blog, però
aspettate mercoledì alle 13.
Aspettate mercoledì alle 13, se proprio non potete, il blog in podcast. Dissolving myself in this crowd. Mm-hmm.
butterfly.